Non è una pagina facilissima questa del Vangelo che abbiamo ascoltato. Vediamola nelle sue linee fondamentali. Prima di tutto, le folle che dicono che io sia Gesù che lo domanda, e non ce n'è uno che azzecchi una risposta. Il che aiuta a capire che Gesù non si impone. So di averlo già detto tante volte questo, però per noi è una enorme luce sapere che il Verbo Eterno di Dio, che pose la sua tenda in mezzo a noi, ci dice sempre la Bibbia, non la pose per imporsi. Vi ricordate, maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde: perché mi chiami buono? Dio solo è buono, non sacralizza la sua persona. E qui dimostra di non imporre la sua grandezza. È vero che quando domanda loro: voi chi dite che io sia? Pietro risponde: il Cristo di Dio. Ma da un altro evangelista, credo Marco, noi sappiamo che Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: Pietro, nella carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che sta nei cieli. Oggi noi diremmo lo Spirito Santo di Dio. Però dopo la risposta di Pietro, Gesù mette le cose a posto, e infatti non capisce più niente nessuno. E fatichiamo anche noi a capire, perché ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno, sottinteso, prima della sua risurrezione. Loro dalla risurrezione non capiscono un accidente, proprio è una cosa incomprensibile. È vero che io sulla giacca porto la croce, ma sarebbe più giusto che portassi il segno della risurrezione, come è intitolata questa chiesa. Perché? Perché noi non crediamo ad un crocifisso, crediamo ad un risorto. Ma detto questo, Gesù spiega, e ditemi voi chi capisce qualcosa: il figlio dell'uomo, è lui il figlio dell'uomo, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e venire ucciso. In questa frase loro capiscono che Gesù andrà a morire in croce, e per loro è senza senso. Gesù è un uomo pieno di fascino, Gesù sa veramente parlare perché tutti sentano che parla al cuore di ognuno di loro. Gesù mette segni della provvidenza di Dio da lasciare senza parola. Vi ricordate, talità cum, fanciulla, te lo dico io, alzati. E quella che era morta si ritrova in piedi. Come può il rabbì di Nazaret venire ucciso? In questa frase c'è: sarà consegnato al potere romano, il quale lo ucciderà, e non con una morte onorevole come è quella di Paolo perché è cittadino romano, no, quella là che è ignominiosa da morire, quella della croce. E però poi aggiunge: e risorgere il terzo giorno. Per loro la risurrezione non aveva senso. Nella spiritualità ebraica di allora, dopo la morte c'era lo Sheol, il regno delle ombre. Perché? Perché non c'era più vita, c'è almeno un ricordo che poi col tempo si perde. Comunque, risurrezione, avere una... non aveva senso, c'era un piccolo gruppo che ci credeva, anche perché la religione ebraica era di una dinamicità non inferiore alla religione cristiana, come in tutte le religioni. Cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire che Dio è presente in mezzo a noi e noi siamo avvolti dal suo mistero che non comprendiamo fino in fondo. Vi faccio un altro esempio che a me colpisce sempre. E Piero ha letto con molta attenzione la prima lettura, che è famosissima perché è tratta dal libro del Coelet ed è il famoso inno sul tempo. Tutto al suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. E allora c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, meno male che c'è anche quello per ridere, un tempo per tacere e un tempo per parlare, e questo non lo sappiamo mai abbastanza perché è così difficile. È la finale però che dovremmo leggere con un po' più di attenzione, perché sentite qua: ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Questa non è una frase positiva, Il Coelet, che è un termine ebraico che vuol dire colui che raduna l'assemblea perché ha qualcosa di importante da dire, qui dimostra di essere un anziano perché ha una grande esperienza di vita. E sentite qua: Dio ha dato agli uomini l'occupazione perché vi si affatichino. Si sente tanto scoraggiato e lo spiega: egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. È un uomo molto intelligente, per cui mette il positivo, del resto l'ha messo in quell'inno, no? C'è un tempo per ogni cosa, quindi Dio ha fatto bene, bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore, cioè nel cuore degli uomini, la durata dei tempi. E fin qui dici che bello, un Dio veramente caro, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Col che possiamo prendere quel brano come un brano di grande preghiera sul tempo. Ma lo possiamo prendere, e avremmo ragione di farlo e lo dovremmo fare un po' di più, come un brano terribile. Ha messo nel loro cuore la durata dei tempi senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. E non ditemi, questa è una pagina della Bibbia ebraica, Gesù ha dato senso al tempo. Certo che l'ha dato, però noi rimaniamo in questo già e non ancora. Siamo aiutati a sentire i doni di Dio nella nostra vita e abbiamo dei momenti di una amarezza infinita. Capite allora che c'è un filo rosso. Il mistero dell'incarnazione continua nella storia. Parlavo un momento prima di venire all'altare con uno di voi per come aiutare una persona a cui è stata tolta sia l'acqua che la luce che il gas. Forse l'acqua no, la luce e il gas. Terribile. E adesso non sappiamo come fare, perché c'ha un debito di almeno 500 euro, forse un po' di più, e c'è tutta l'amarezza del vivere. Tant'è che se devo finire con una parola che mi riguardi un po' più da vicino, perché oggi è la festa di San Pio, ha sposato i miei genitori, io porto sto nome grazie a lui, è sempre stata una figura di cui ho colto la grandezza, non fosse altro perché mio padre lo venerava, ma ne ho anche colto tutta l'infinita sofferenza. Vi dicevo all'inizio della messa un padre Gemelli che dice è un esaltato, è autosuggestione quello che vive. I preti intorno gli hanno fatto passare le pene dell'inferno per la loro gelosia, vescovi gli hanno rovinato la vita e folle, folle, folle. 50 anni di confessionale a ore e ore e ore al giorno, immaginate voi, hanno trovato Dio incontrando Lui. Ecco che allora per noi oggi dovrebbe essere una giornata di grande contemplazione della vicinanza di Dio per noi, ma anche di faticosa accettazione del mistero. Dio non è venuto con la bacchetta magica per imporsi, e neppure nelle figure che possiamo considerare più grandi, come può essere la vita di questo oscuro frate meridionale, neppure in quelle, neppure nella persona di Gesù. Il mistero del dolore, dell'inespresso, dell'incompleto, dell'incomprensibile ci viene tolto. Che lo Spirito Santo ci doni un cuore grande e là dove noi non sappiamo arrivare, che ci doni la virtù teologale della speranza.